C'è davvero sempre meno testosterone nei maschi? La mascolinità è davvero in via d'estinzione? È vero che la specie umana si estinguerà per una progressiva riduzione degli spermatozoi nel seme dei maschi? Bene, domande che girano di questi tempi, assieme a grandi titoloni su riviste e giornali, ma cosa c'è di vero in tutto questo? Come stanno davvero le cose? Se avrete la pazienza di guardare i minuti di questo video, vi spiego tutto, ok? E andiamo ad iniziare. Allora, il testosterone è un ormone steroideo che gioca un ruolo davvero cruciale nel delineare le differenze biologiche tra maschi e femmine, dalla pubertà fino ad arrivare all'età adulta e anche dopo. Questo androgeno è responsabile dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari nei maschi, come ad esempio l'aumento della massa muscolare. La massa muscolare è molto dipendente dal testosterone, la profondità della voce, quindi la crescita dei peli corporei. In realtà il testosterone gioca un ruolo cruciale anche nella differenziazione sessuale a livello fetale, quindi precocissimamente nel nostro sviluppo, e contribuendo in una maniera determinante allo sviluppo dei caratteri maschili in quella fase precoce. Durante la gravidanza, intorno alla sesta, settima settimana di gestazione, i feti geneticamente maschi, quindi con cromosoma XY, iniziano a sviluppare i testicoli. Questi testicoli embrionali iniziano di conseguenza a secernere testosterone, che promuove la formazione dei dotti deferenti, delle vescicole seminali e dell'iniziale prostata, la prostatina del feto. Questo processo è fondamentale per la differenziazione dei genitali esterni maschili. In assenza di livelli significativi di testosterone, come avviene ad esempio nei feti geneticamente femminili, quindi con cromosoma doppio X, si svilupperanno spontaneamente i caratteri sessuali femminili. Oltre al testosterone, diversi altri fattori giocano un ruolo chiave nella differenziazione sessuale fetale. Ce ne sono diversi in realtà. Uno di questi è ad esempio l'ormone antimülleriano, prodotto anche lui dai testicoli embrionali nei feti maschi. Anche alcuni geni in realtà svolgono un ruolo molto diretto nella determinazione del sesso fetale. Il gene SRY, Sex Determining Region Y, presente sul cromosoma Y, è cruciale per l'inizio del differenziamento testicolare. Senza questo gene, in pratica, anche in presenza di un cromosoma Y, i feti sviluppano caratteristiche femminili. Quindi il discorso è senza dubbio vasto. Ma al di là di tutte queste modificazioni fisiche, il testosterone influenza in maniera ancora più radicale lo sviluppo degli esseri umani in seguito, appunto influenzando non solo tutta la biologia maschile, ma anche profondamente il comportamento dei maschi, l'assertività, l'aggressività che caratterizza la fetta di popolazione maschile ad ogni livello dell'evoluzione e delle diverse specie animali. Certamente noi esseri umani abbiamo anche la capacità di mediare questi elementi istintuali tramite la nostra famosa corteccia prefrontale, però è innegabile che esistano e che gli ormoni abbiano una funzione molto molto importante nel determinare l'attitudine e diciamo il carattere maschile. Gli uomini ovviamente tendono ad avere livelli di testosterone significativamente più alti rispetto alle donne, e che contribuisce a differenziare appunto tutta la biologia maschile e femminile e, come dicevamo adesso, psicologia fra i diversi sessi, fra i due sessi. In un contesto evolutivo il testosterone ha favorito sicuramente comportamenti competitivi e di dominanza cruciali per la sopravvivenza e la riproduzione. Questo è avvenuto in fasi arcaiche dello sviluppo umano. Ancora oggi Però queste caratteristiche permangono e vanno tenute sotto controllo in una società che ha, come dire, modulato l'impulsività di noi esseri umani, assoggettando alle regole del vivere civile, chiaramente. E quindi in un'epoca moderna come la nostra, ovviamente tutte queste caratteristiche psicologiche si sono profondamente trasformate, no? Integrate rispetto al vivere civile, ma in realtà forse a ben vedere neppure troppo. Mi spiego meglio, ad esempio l'idea stessa che la leadership sia inequivocabilmente correlata a caratteristiche maschili è sotto gli occhi di tutti, no? Non ci sono leadership anche femminili che non abbiano però delle caratteristiche profondamente maschili, no? Infatti anche quando le donne vanno al potere è evidente che presentano delle caratteristiche caratteriali e comportamentali, diciamo appartenenti a questa sfera di mascolinità, mi viene da dire addirittura tossica, no? Aggressività, assertività estrema, competizione sfrenata, predominanza, insomma, per dirla tutta, questa è una mia opinione, non abbiamo ancora visto al potere una leadership veramente femminile che avesse la possibilità di poter utilizzare delle caratteristiche nuove, diverse rispetto a quelle che abbiamo messo in campo noi maschi, no? Caratterizzate da gli aspetti più materni, più accoglienti, più delicati, riflessivi, acuti in un contesto magari come quello politico o di governo. Sarebbe molto interessante vedere leadership meno mascoline e più femminili. Credo che ne avremmo tutti da guadagnare. In ogni caso, a parte questi discorsi, bisogna essere appunto franchi e molto diretti. Questo è il testosterone, è un ormone, ha a che vedere con aspetti anche molto animaleschi di noi esseri umani. E le persone di genere maschile devono certamente faticare molto per contenere le istanze psicologiche che sono correlate a questo ormone. Questa è la biologia, cari miei, e la natura, come diceva il famoso film di David Lynch, ha un cuore selvaggio. E noi esseri umani abbiamo il dovere di controllarne questi aspetti, appunto perché specie, fra virgolette, evolute.
Scusa l'interruzione, vuoi approfondire il grande tema della lifestyle medicine, ovvero di come sia possibile trasformare il tuo destino di salute mediante modifiche strategiche dello stile di vita? Bene, allora scarica subito gratuitamente Lifestyle Principles, un ebook per iniziare il tuo viaggio nella medicina dello stile di vita e iniziare sin da subito a sentirne gli effetti benefici. Non perdere tempo, vai subito giù in descrizione e clicca sul link.
Ok, torniamo a noi. In ogni caso, parlando di testosterone, negli ultimi anni una cosa si sta delineando effettivamente piuttosto chiaramente. I livelli di testosterone nei maschi, nella popolazione maschile, stanno piuttosto diminuendo. Questo è vero. Ce lo dicono molti studi epidemiologici, abbondantemente replicati in vari contesti e in varie nazioni. Studi seri e, mi viene da dire, assolutamente validati. In pratica i nostri nonni non erano così bravi, probabilmente con i computer, con le device digitali, ma ci battevano decisamente rispetto ai livelli di testosterone, posto che questo sia una battaglia, una challenge ragionevole fra le varie generazioni. Certamente è normale che il testosterone diminuisca con il passare degli anni, quello sì, quando siamo più giovani ne abbiamo molto di più, fra 18 e 20 anni certamente, e quando siamo più anziani, dai 50 in avanti, il testosterone sicuramente diminuisce. Ma quello di cui parlo adesso non è una diminuzione connessa all'età, Quello che dico è che per qualche motivo che andremo poi a vedere si è registrato un calo di questo ormone a livello di popolazione dopo ogni generazione, almeno a partire dagli anni 70. Questo significa che in media la generazione Z e i millennial hanno livelli di testosterone significativamente più bassi rispetto ai loro predecessori. Ma volete dei dati più concreti? Allora, provo a darveli. Il livello medio di testosterone di un uomo di 60 anni nel 1987, questo ci dicono gli studi, era di circa 17,5 nanomoli su litro. Secondo uno studio del 2007, condotto sulla popolazione in USA, e probabilmente poi estensibile anche alle altre nazioni, vedremo che è stato anche fatto questo discorso, se si confronta questo dato con quello di un uomo di 60 anni appunto in quell'anno, quindi nel 2007, il suo livello di testosterone si avvicinava a 15 nanomoli su litro. In base a questo, i livelli medi di testosterone negli uomini sembrano diminuire dell'1% ogni anno, più o meno, mediamente nella popolazione maschile, perlomeno secondo questo studio che poi vi riporto giù in descrizione, che è quello che è stato preso un pochino più a modello, più esteso, più interessante. In realtà poi ve ne riporto diversi, anche europei, tra parentesi. Infatti, ricerche condotte su popolazioni finlandesi, quindi nord europee e danesi, hanno mostrato la stessa tendenza anche nel vecchio continente. Questo per far capire che è qualche cosa che sta accadendo a livello mondiale. E ancora più recentemente uno studio su larga scala condotto su uomini israeliani ha mostrato come i livelli medi di testosterone siano diminuiti tra il 2006 e il 2019 di oltre il 10% in quasi tutte le categorie di età, quindi uno studio ancora più pessimistico. Ma c'è di più, qualche cosa che sembra impattare direttamente, connesso al testosterone, ma che impatta direttamente, come dicevo all'inizio, sulla capacità riproduttiva degli uomini contemporanei, mediamente ovviamente, qua stiamo parlando di un trend di popolazione. Infatti l'aspetto preoccupante è che i livelli di testosterone hanno delle ripercussioni sulle gonadi degli uomini, e il risultato sui testicoli degli uomini, e il risultato è che il numero di spermatozoi sembra in via di diminuzione in maniera significativa. E alcuni disturbi riproduttivi, ma non solo, anche il cancro ai testicoli e altri disturbi connessi alla sfera della medicina della riproduzione sembrano essere in aumento mediamente nella popolazione a livello mondiale. Ma non solo, le conseguenze sono percepibili anche su altre variabili, no? Ad esempio anche la forza muscolare degli uomini, quella chiamiamola il basale di forza muscolare, è diminuita. Ci sono dei test che vengono fatti, test di presa, e si è visto che mediamente la popolazione mondiale sta lentamente diminuendo la sua forza. E quindi cosa sta succedendo? In cosa ci stiamo trasformando? Beh, tanto ci vuole calma, ci vuole prudenza, ci vuole attenzione, ed è molto difficile rispondere a queste domande in realtà. Evoluzione? Involuzione? Forse ci stiamo uniformando, quindi uomini e donne diventeranno sempre più simili, magari mantenendo le loro competenze nel corso del processo riproduttivo, ma con maggiori similarità? E sono domande interessanti, trend che comunque voglio iniziare a sottolineare e anticipare qualche cosa, al momento non hanno un grandissimo impatto sulla popolazione del mondo, sebbene si stia iniziando a presentare, ma se le cose continueranno così, fra 30, 40, 50, 100 anni, potremo avere veramente un'evoluzione accelerata, con delle conseguenze imprevedibili su in che maniera quindi questa diminuzione del testosterone potrà impattare sull'evoluzione dell'umanità. Ma soprattutto la domanda è questa: perché tutto questo sta accadendo? Bene, proviamo a rispondere a quest'ultima domanda, che forse è un po' più semplice, potremmo avere le idee un po' più chiare. Perché il testosterone quindi sta diminuendo nei maschi? La risposta a questa domanda si può in qualche maniera costruire mettendo assieme diversi fattori: obesità, stili di vita sedentari, aumento di tossine che danneggiano il nostro apparato ormonale, aumento di patologie metaboliche, stress e altre problematiche, chiamiamolo di natura anche neurobiochimica e di salute mentale. Andiamo con ordine. Allora, l'aumento dei tassi di obesità gioca quasi certamente un ruolo nel calo dei livelli di testosterone. Il sovrappeso può sbilanciare l'asse ormonale del nostro corpo, del corpo maschile, anche di quello femminile certamente, e influenzare varie risposte dei vari assi ormonali, inclusa ad esempio la risposta all'insulina, no? Insomma, tanti fattori che possono abbassare i livelli di testosterone. Di fatto il tessuto grasso è un tessuto che ha un impatto ormonale, è un tessuto che produce specie chimiche di valenza ormonale. E infatti uno studio ha rilevato che all'aumento dell'indice di massa corporea di 4-5 punti è associato un livello di testosterone di 10 anni, diciamo come se le persone andassero avanti 10 anni nel tempo, quindi rispetto alla loro età biologica ormonale. E questo è preoccupante, perché questo può riguardare effettivamente anche noi. Al giorno d'oggi la maggior parte di noi mangia troppo, non si muove abbastanza, questo se seguite i miei canali ormai dovreste saperlo, eh. Gran parte di questo fenomeno è stato innescato probabilmente dalla rivoluzione digitale, l'industria del commercio elettronico, tecnologia dell'intrattenimento, la società del benessere, no? Tutto questo ha conosciuto un vero e proprio boom che rende facile privilegiare la comodità rispetto alla salute, quindi non abbiamo più il mondo come un'enorme palestra, il mondo come un luogo in cui esercitare anche il nostro essere animali, quindi muoverci, fare attività fisica. In questi giorni è in corso la sfida Move Motivation, che sta andando benissimo, in cui stiamo cercando di aiutare le persone a ripristinare un buon livello di attività fisica, sia formale che informale, quindi quella, chiamiamola, strutturata in palestra, facendo corsa o zona 2, camminata, oppure quella anche che deve essere favorita dal complicarci un po' la vita nella quotidianità. Oggi è possibile ordinare un Big Mac dal telefono e farselo consegnare a casa mentre si finisce di guardare la propria serie Netflix preferita. Insomma, questo non è naturale, è qualcosa che i baby boomers non avrebbero mai sognato, però che i generazioni, i Gen Z adesso non ne possono più fare a meno. Questo è un problema, un dato di fatto, ok? Qualcosa sta cambiando. Ma non solo questo, quindi non solo una questione metabolica connessa all'avanzare dell'obesità, del diabete tipo 2, l'insulino resistenza, eccetera. Ci sono anche tossine nell'ambiente, tossine che danneggiano il nostro sistema ormonale. Dagli anni 70 si sono accumulate e sono andate avanti, la produzione mondiale di plastica è passata da, mi sembra, 50 a 300 milioni di tonnellate, quindi immaginate quante sostanze tossiche sono state introdotte nell'ambiente. La scienza che ora vede, no, il collegamento tra questo fenomeno e le alterazioni della nostra salute ormonale sta facendo un mea culpa enorme. Le industrie stanno provando a fare un mea culpa, ho fatto video sui PFAS, sugli interferenti endocrini, ecco, gli interferenti endocrini sono quelli che ci stanno probabilmente minando il sistema ormonale. Molte materie plastiche contengono sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino, appunto, lo ripeto, interferenti endocrini, PFAS e tante altre cose. FOA, eccetera, tratta di sostanze chimiche che interferiscono con gli ormoni del corpo e possono essere anche naturale addirittura, ma più frequentemente prodotti dall'uomo, la maggior parte sono prodotti dall'uomo. Alcuni interferenti sono molto lenti a scomparire, no? A scomporsi e a essere smaltiti, e tendono ad accumularli, il che li rende potenzialmente pericolosi per un lunghissimo periodo di tempo una volta che siamo esposti, anche a basse dosi. E questo è il punto. Dosaggi molto piccoli di interferenti endocrini possono farci molto male. Interferenti endocrini si trovano nei prodotti di uso quotidiano, ad esempio bottiglie di plastica, contenitori di plastica per alimenti, rivestimenti di lattine metalliche, no, sempre per alimenti, detersivi, molti indumenti, sostanze, creme, roba che ci mettiamo addosso, saponi. Ma c'è di più, non è solo una questione di danno ormonale. Molti studi hanno trovato collegamenti, ad esempio, tra l'esposizione agli interferenti endocrini e gli effetti sulla genesi della ADHD, delle malattie autoimmuni, il metabolismo, l'alterazione della pubertà, la riproduzione, quindi nuovamente, secondariamente ai problemi ormonali, la diminuzione degli spermatozoi. Diversi interferenti sono stati associati a una minore qualità dello sperma, quindi, e certamente anche ai livelli bassi di testosterone. Quindi è possibile che siano in parte responsabili di tutto questo declino a livello di testosterone a livello della popolazione mondiale, anche perché sono anni che si stanno accumulando sul pianeta Terra e non sembra rallentare questa produzione, non ci sono delle leggi che in qualche maniera ci tutelino in questo senso. E poi ci sono anche altre cose di tipo neuroscientifico, questioni legate alla salute mentale. E certo, lo stress acuto può provocare un'impennata sicuramente dei livelli di testosterone, ma lo stress a lungo termine, sia fisico che psicologico, può portare a una riduzione dei livelli di testosterone, e lo stress è realmente il problema di questo periodo. In quella che dovrebbe essere la società migliore di tutto, probabilmente per alcuni di noi lo è, perché chi ha le possibilità è veramente una società molto figa, ma non per tutti, anzi per la maggior parte non è una società favorevole, è una società molto disumanizzata. Alcuni sostengono che come società siamo più stressati che mai, paradossalmente, nonostante tutte le comunità, tutte le cose positive che abbiamo. Su questo punto si può discutere da mille prospettive. Dopotutto, molti problemi dei giorni nostri non sono una novità. Recessioni, sconvolgimenti politici, crisi economica, ritorno delle guerre, problematiche di lavoro, della famiglia, perdita di senso del nostro futuro, della nostra esistenza. La perdita di senso è realmente un elemento che ci sta stressando, l'assenza di passioni, la gente non è più appassionata e siamo tutti bloccati in specie di rat race, di giostre da cui non riusciamo a scendere. E non solo questo, è legato allo stress tutta la questione delle device digitali, l'esposizione a stimoli elettronici, luce blu, interferenza con il sonno, dipendenza da smartphone, dipendenze comportamentali. Tutto sembra remare contro la nostra vena natura animale. Stiamo diventando noi stessi digitali e questo è contrario a quel genere di comportamento che in realtà sostiene i nostri ormoni. Quindi muoverci nella natura, raccogliere, essere a terra, esplorare, usare i muscoli, correre, arrampicarci, non siamo più abituati a stare a terra, le persone non sanno più raccogliere, siamo diventati quasi dei disabili in questo senso, sovrappeso, poco elastici, senza muscoli, è un problema e questo problema del testosterone sta indubbiamente, ovviamente, ripeto, non è una questione da incarnare nella singola persona, ma come specie qualcosa sta effettivamente cambiando. Insomma, come potete capire, le cause di questo declino comunque sono molteplici, hanno tutte a che fare con un progressivo allontanamento dallo stato naturale di noi esseri umani. Questo è il punto. Purtroppo è esattamente questo. Ma veniamo ancora alle domande finali. Ad esempio, quanto è importante il testosterone per i maschi? Beh, è oggettivamente una sostanza molto importante, estremamente importante, quella che differenzia un adolescente da un cinquantenne o da un sessantenne, costruisce i muscoli, sostiene il tono dell'umore, la motivazione, ci fa sognare, costruisce il metabolismo, regola la produzione degli spermatozoi, certamente, genera il desiderio sessuale, la nostra libido, genera le caratteristiche psicologiche della mascolinità, positive o negative che siano, così è, E sul versante opposto, quindi la sua perdita favorisce per molte persone la depressione. Nell'anziano è frequentissima la depressione connessa alla diminuzione del testosterone, che addirittura diventa un farmaco per alcune forme depressive nell'anziano. La diminuzione dell'energia certamente compromette sicuramente la nostra capacità riproduttiva, insomma, cose importanti, direi, d'accordo? Quindi andiamo avanti con le domande toste. Noi maschi ci dobbiamo preoccupare? Allora, questa è una domanda molto importante, perché adesso in questo scenario sembra che tutto sia un disastro. In realtà io vi ho ribadito per tutto il video che la questione è una questione di specie, di trend epidemiologico. Quindi in questo preciso momento, per noi stessi, la risposta super breve è al momento no, non dobbiamo preoccuparci più di tanto per il presente, perché la maggior parte di noi funziona, quindi assolutamente no, ma si tratta di un importantissimo trend epidemiologico che per adesso ha un impatto limitato sulla nostra specie, ok? Ma in futuro non sarà così se le cose andranno così, è un po' come il cambiamento climatico, sembra tutto bene, ma il trend è estremamente preoccupante. Cosa intendo dire? Che ad oggi impattano molto di più sulla qualità della nostra vita altri aspetti del lifestyle, in realtà lo nostro stato di vita generale, non la scarsa qualità del sonno. Nessuno dorme più, 30% della popolazione non dorme bene, no? L'alimentazione esorbitante, le molte dipendenze che abbiamo e quindi i punti di testosterone che la nostra specie a livello generale ha perso non hanno in generale ancora un grande impatto sul singolo, però globalmente sì. Certamente, bisogna dire, è cresciuta la parte di popolazione maschile che ha problemi correlati al calo degli ormoni. Ma per adesso non è ancora così grande, ok? Non è un'epidemia, ok? Non ci sono dati precisi a riguardo, non ve li posso presentare perché sono troppe le variabili. Non è ancora un'epidemia, ma indubbiamente i messaggi sui giornali che vorrebbero farci credere, che insomma per vendere che è un problema attuale, e, dobbiamo comunque tenere in considerazione l'aspetto per il futuro. Ma nel presente cosa stanno usando? Ecco, questo elemento, questo trend di specie lo stanno usando per nuovamente per questione di marketing al momento. Cioè bisognerebbe fare qualcosa per tutti i fattori di rischio che vi ho detto, ma invece lo stanno usando per il marketing, quindi per venderci cose, esami, corsi, libri, visite, integratori, eccetera, 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 ok? Quindi come sempre invece di battere sulla questione di cambiare il nostro stile di vita, ci stanno dicendo che bisogna fare miliardi di esami, controllare 5.000 cose, testosterone libero, legato, sex hormone binding proteins, miliardi di cose che non servono a un cazzo, ok? Cambiate stile di vita, ok? Questo è veramente importante. Quindi, anzi, facciamo l'ultimissima domanda fondamentale. Ok, tutto chiaro, ma come faccio a capire se le cose vanno bene dentro di me? Se in questo momento faccio parte di quegli sfortunati che hanno problemi con il testosterone. Devo dosarmi ogni tanto il testosterone o cose di questo genere? Devo fare 1.000 esami? Ecco, questo è un punto importante. In realtà non bisogna assolutamente dosare il testosterone, libero, legato che sia, sex body proteins, altre cose, se non si presentano dei sintomi specifici, ok? Quindi tipo calo evidente della libido, impotenza, difficoltà erettili, incapacità a procreare, oppure cali di energia non spiegabili in altre maniere, quindi approfondendo bene questi discorsi prima di andare a conclusioni peregrine e a partire con batterie di esami stupidi da non fare, ok? Perché ovviamente poi ci sarà il medico che sarà espertissimo a interpretarvi tutti questi esami come se fossero medici più furbi degli altri. No, non servono a un cazzo, ecco. Se non avete sintomi, lasciate perdere, non serve a niente, ok? Evitiamo quindi di entrare nella narrazione di alcuni medici, alcuni istituti che vi vogliono fare tonnellate di esami, che, diciamolo chiaramente, non servono a una mazza, non ci sono evidenze di primo livello che dicano che servano, se non a fare delle costose visite in questi centri, nella speranza che vi svelino chissà quali arcani misteri che noi medici che siamo in trincea, che lavoriamo realmente nel sistema sanitario nazionale, non dovremmo sapere, ok? Quindi non buttate via soldi. La scienza medica attuale dice chiaramente cosa serve misurare su base regolare e cosa no. E il testosterone non va misurato regolarmente. Punto. Se vi dicono diversamente, scappate, fufaguru in vista. Quindi se ci sono sintomi specifici, prima fate una visita e poi il medico valuterà se serve realmente dosare i vari ormoni. Ok? E se avete dei soldi da spendere che vi avanzano, compratevi abbigliamento sportivo, andate a correre, magari iscrivetevi anche in una palestra, l'attività fisica regolare è il segreto per una serie infinita di benefici, sia per gli uomini che per le donne. Fare prelievi del sangue non ha alcun tipo di beneficio se non ci sono delle indicazioni specifiche. Chiaro? Ecco, perché poi sembra che le persone stiano perdendo la brocca in questo momento. E poi mangiate bene, mangiate meno, come io dico costantemente, mangiate un po' di meno, perché sicuramente la restrizione calorica è un altro elemento che favorisce il benessere generale, incluso gli assi ormonali. Vabbè, anche per oggi ho pontificato abbastanza, spero di essere stato chiaro, spero di avervi fornito degli elementi per poter ragionare un pochino meglio nel delicato campo della endocrinologia di specie e nel complottismo che spesso ne nasce. Spero di esservi stato utile.
Ok, prima di terminare il video volevo farti sapere che puoi trovare solo su Amazon Body Brain Routine, il libro che abbiamo scritto a sei mani, io, Gennaro Romagnoli e Marco Zamboni. Tra le pagine di Body Brain Routine scoprirai in maniera pratica tutto quello che c'è da sapere per iniziare una routine di allenamento fisico e mentale di base che ti permetterà di cambiare realmente la tua vita. Scopri Body Brain Routine sul sito di Lifeology oppure direttamente su Amazon usando il link giù in descrizione. Ok, andiamo avanti con il video.
Ok, e dopo questo consiglio, anche per oggi ho terminato. Come sempre, se vi sono stato utile, sostenete il canale con un like. Se vi interessa la psichiatria, iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. E se siete dei veri fanatici delle neuroscienze, abbonatevi subito al canale YouTube, dove troverete centinaia di video premium per soli abbonati con ospiti strepitosi. Ricordati che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute mentale e fisica, alla prevenzione e a una vita lunga, appagante e sana. E non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.